නමෝ තස භාගවතෝ ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස නමෝ තස භාගවතෝ ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස නමෝ තස භාගවතෝ ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස බුද්ධං ධම්මං සංඝං නමස්සාමි. Queste lodi che facciamo al beato, al perfettamente illuminato, al Buddha, questi inchini che facciamo, Namassami, al Buddha, al Dharma e al Sangha, ai tre gioielli, ci permettono di dare un po' di morbidezza in più alla nostra mente, toccando quello che è l'insegnamento del Buddha. E volendo entrare nell'ottuplice sentiero, andando a guardare nell'ottuplice sentiero un tema importante che è quello del retto sforzo, possiamo iniziare proprio leggendo uno dei sutta, uno degli insegnamenti del Buddha che parla proprio del retto sforzo, ed è proprio l'insegnamento del Buddha. Sta nell'Anguttara Nikaya, Anguttara Nikaya 4.13, è il Padana Sutta che è lo sforzo. Monaci, ci sono questi quattro retti sforzi. Quali quattro? Un monaco crea entusiasmo, ci prova, fa uno sforzo, esercita la mente e si impegna affinché non sorgano qualità inutili e nocive. Crea entusiasmo, ci prova, fa uno sforzo, esercita la mente e si impegna affinché vengano abbandonate quelle qualità inutili e nocive appena sorte. Crea entusiasmo, ci prova, fa uno sforzo, esercita la mente e si impegna affinché sorgano quelle qualità positive. E crea entusiasmo, ci prova, fa uno sforzo, esercita la mente e si impegna affinché quelle qualità positive appena sorte rimangano, non vengano perse, ma vengano fatte crescere, maturate e sviluppate. Questi sono i quattro retti sforzi. Sforzandosi rettamente, egli distrugge il potere di Mara. Privo di ogni legame, egli supera il pericolo della nascita e della morte. Sereno e distaccato, ha sconfitto Mara e il suo esercito e ha distrutto le armi di Namushi ed è felice. Quattro sforzi e poi alla fine si arriva alla felicità. Questi sono i quattro sforzi così come raccontati dal Buddha. E sono appunto queste quattro attitudini di non far sorgere le qualità mentali non salutari, di abbandonare le qualità mentali non salutari già presenti e di invece riconoscere e cercare di far sorgere le qualità mentali salutari che non sono ancora presenti e di mantenere quelle che già ci sono. Questo è uno dei molti esempi dell'analisi a quattro che fa il Buddha di tutte le quattro diverse combinazioni. C'è il sutta successivo dell'Anguttara Nikaya, che sono questi sutta collegati uno con l'altro, e questo è il sutta successivo che vale la pena di leggere. È sempre nell'Anguttara Nikaya, naturalmente, del 4.14, quello di prima era il 4.13, e si chiama Samvara Sutta, la rinuncia. Monaci, ci sono questi quattro sforzi. Quali quattro? Gli sforzi per rinunciare, per abbandonare, per sviluppare e per preservare. E qual è, monaci, lo sforzo per rinunciare? Se un monaco vede qualcosa con gli occhi, non deve farsi catturare dai dettagli e dall'aspetto. Se la facoltà visiva non venisse controllata, le cattive e nocive qualità del desiderio e dell'avversione prenderebbero il sopravvento. Per tale ragione egli pratica la rinuncia, proteggendo la facoltà visiva attraverso l'autocontrollo. E fa lo stesso con il suono per le orecchie, con l'odore con il naso, con il gusto con la lingua, il contatto con il corpo, il pensiero con la mente. Ciò si chiama lo sforzo per rinunciare. E qual è, monaci, lo sforzo per abbandonare? È quando un monaco non sostiene un pensiero sensuale, cattivo o crudele appena sorto, ma lo abbandona, se ne libera e lo cancella. Egli non sostiene le qualità cattive e nocive appena sorte, ma le abbandona, se ne libera, le elimina e le cancella. Ciò si chiama lo sforzo per abbandonare. E qual è, monaci, lo sforzo per sviluppare? È quando un monaco sviluppa i fattori del risveglio della piena presenza mentale, dell'investigazione della realtà, dell'energia, della gioia, dell'estasi, della tranquillità, della concentrazione, dell'equanimità, che si basano sulla solitudine, sulla dissoluzione e sulla cessazione, sull'abbandonarli appena maturati. Ciò si chiama lo sforzo per sviluppare. E qual è, monaci, lo sforzo per preservare? È quando un monaco preserva un soggetto di meditazione come una buona base per la concentrazione. La percezione di uno scheletro, un cadavere infestato da vermi, un cadavere livido, un cadavere fatto a pezzi o gonfio. Ciò si chiama lo sforzo per preservare. Questi sono i quattro sforzi. Rinunciare e abbandonare, sviluppare e preservare. Questi sono i quattro sforzi insegnati dal discendente del sole. Ogni monaco che rettamente li pratica raggiunge la fine della sofferenza. Qua monaco si intende sempre monaco, pramonaco, monaca, praticante laico, praticante laica, tutte e quattro le diversi gruppi. C'è un po' questo equilibrio, perché quando parliamo di retto sforzo diciamo ok, stati mentali salutari e stati mentali non salutari, detta così, insomma, va abbastanza bene. Poi però magari ci possiamo chiedere quali siano questi stati mentali dell'una e dell'altra forma. In questo sutta che abbiamo letto il Buddha ce li indica. Gli stati mentali non salutari sono tutti quanti quelli conditi, per così dire, da i tre veleni, che sono quelli di ignoranza, sono quelli di avidità e di insofferenza a qualcosa. Quindi quando qualcosa è condita dall'attaccamento o dal suo contrario, dal non volere qualche cosa, oppure è condita dal fatto che non riusciamo a vedere bene le cose, allora lì siamo già negli stati mentali non salutari. Io penso che con un po' di pratica possiamo sentire che quando ci sono questi stati mentali che sono legati ai tre veleni, in realtà c'è come una specie di ronzio, di fastidio di fondo. E questo è uno dei modi per sostenere i quattro sforzi, quello di portare la consapevolezza su questo, io lo chiamo ronzio, ma lo possiamo vedere come una luce spiacevole, come una stretta al cuore, come qualche cosa che noi riconosciamo che non ci sta andando bene. C'è questo meccanismo per cui il retto sforzo è completamente collegato con degli altri fattori dell'ottuplice sentiero. E infatti il retto sforzo si lega quasi indissolubilmente con la retta consapevolezza in la retta calma concentrata. E questo è proprio quello che ci serve per sentire da dentro quando uno stato mentale è salutare e quando invece non lo è. Applichiamo un retto sforzo e tramite la retta consapevolezza riusciamo ad ascoltarci bene. E con la calma concentrata che ne deriva, con il samadhi che ne deriva, creiamo quello spazio possiamo chiamarlo sacro, dove possiamo riconoscere le cose che fanno bene alla nostra mente, le cose che invece non fanno bene affatto. Se riusciamo a sentire questo ronzio, questa pace, questa gioia che arrivano quando invece ci sono gli stati mentali salutari, non abbiamo bisogno di fare degli elenchi. È come quando da bambini cominciamo a provare diversi cibi, cominciamo a sperimentare mangiando le cose che ci piacciono, le cose che non ci piacciono, le cose che ci fanno bene e quelle che non ci fanno bene. Magari da bambini troviamo una cipolla e la addentiamo con magari quei due dentini che abbiamo, perché è quello il modo per conoscere il mondo, e poi quando sentiamo il sapore troppo forte della cipolla facciamo che schifo, la lanciamo via. Mentre magari se troviamo un buon frutto infiliamo i nostri dentini da bambino e sentiamo il dolce e quello ci piace. È facile per un bambino sentire velocemente quelli che sono i cibi salutari da quelli che non sono salutari. E in qualche modo la pratica del Dhamma è un po' come ritornare a essere bambini, solo che il bambino che azzanna la cipolla, sto pensando a uno dei miei figli che diventò famoso perché si mangiò un bel pezzo di cipolla cruda prima di abbandonarla con disgusto. Il bambino non è particolarmente consapevole di quello che sta facendo, mentre noi che insomma siamo un po' cresciuti possiamo anche aggiungere una maggiore consapevolezza. Ed è una specie di pratica del senza forma, nel senso di riconoscere le cose senza necessità di dargli necessariamente un nome. Però il Buddha ci dà anche delle indicazioni, ci dice: ok, va bene, però mentre che diventi abbastanza raffinato, come se fossi un intenditore di vini che ne deve assaggiare tanti per riconoscere il gusto del fruttato, delle more, delle 10.000 cose che gli esperti di vino trovano in un bicchiere di vino, anzi nemmeno in un bicchiere, in un sorso di vino, il Buddha ci dice: ok, intanto ti dico io quello che ti conviene andare a dare un'occhiata. E coerente, qui abbiamo i primi elementi sono sulla parte del non salutare, che sono gli impedimenti, i cosiddetti cinque impedimenti, pancha, nivarana. Pancha vuol dire cinque, nivarana sono gli impedimenti. Gli impedimenti sono tutte le avidità connesse ai desideri sensuali, ed è il primo. Il secondo è la malevolenza, che copre anche la parte di rabbia, di odio, invidia, insomma tutti gli aspetti legati alla malevolenza. E questi sono forse quelli più forti, quelli più robusti, quelli che ci portano via più facilmente. Però poi abbiamo anche questi aspetti di fondo, che sono un po' uno la coppia dell'altro, che sono quella di sonnolenza e torpore da una parte e invece irrequietezza e agitazione dall'altra, e passiamo facilmente dall'uno all'altro. E anche questi fanno parte dei pancha-nivarana, dei cinque impedimenti. E l'ultimo è il dubbio, inteso in particolare come il dubbio spirituale, il dubbio della nostra pratica. e sono tutti aspetti che possiamo in un qualche modo bilanciare. L'idea è che in un qualche modo il Buddha ci ha indicato questi aspetti e poi ci dice pure come possiamo in un qualche modo curarli. In qualche modo tutti quanti questi aspetti sono legati a una qualche forma di energia. Magari un'apparente mancanza di energia quando stiamo nella sonnolenza, nel torpore, un eccesso di energia quando stiamo nell'irrequietudine, oppure per quanto riguarda la parte sensoriale, la parte di contatto, insomma, può essere energia utilizzata in modo liberatorio o meno. E qui il Buddha ci indica in che modo possiamo lavorare su questi stati mentali, anche con delle meditazioni. La prima cosa che ci indica è quella di lavorare sul bilanciamento, il bilanciamento delle cose che troviamo in noi che non vanno bene. Abbiamo visto nel sutta precedente che finisce dicendo: per mantenere gli stati mentali salutari poniamo la mente sull'attenzione su tutti aspetti particolarmente spiacevoli, il cadavere pieno di vermi e così via. Quelli sono aspetti che si chiamano asubha, sono le meditazioni, come si vuol dire, che non vogliamo fare. Sono meditazioni che servono a bilanciare l'eccesso di passione sensoriale. Quindi vederci sotto forma di scheletro, vederci sotto forma di cadavere che progressivamente si riempie di vermi, poi rimane soltanto ossa e poi scompaiono pure le ossa, sono meccanismi che il Buddha ci indica per dire: c'è una parte corporea, c'è una parte sensoriale, ma poi anche quella è impermanente, pure quella scompare. Chiaramente possiamo lavorare su questo tema e farci delle meditazioni anche più semplici rispetto a questo tema. Tutto quanto invece il blocco della malevolenza è bilanciato dalle meditazioni di gentilezza amorevole, rabbia, odio, avversioni varie chiaramente possono essere sciolte dalla gentilezza amorevole, dallo sviluppo in generale dei quattro stati incommensurabili, quindi anche la parte di compassione, di gioia compartecipe, fino all'equanimità, che è proprio la pietra tombale della malevolenza, perché scompare completamente. Inerzia e torpore sono bilanciati da mettere energia nelle cose, da essere consapevoli e portare energia, quindi è proprio uno di quei casi in cui c'è un'applicazione diretta del retto sforzo. Irrequietudine e apprensione invece sono bilanciati dal samadhi, dalla calma concentrata, quindi da quelle meditazioni su un singolo oggetto di focalizzazione, come può essere il respiro, come può essere ad esempio i movimenti quando facciamo la meditazione camminata, e quindi portiamo l'attenzione sui passi, sul contatto della terra coi piedi e così via. E questi qui servono a stemperare e quindi lasciare andare l'irrequietezza e l'apprensione. E il dubbio chiaramente viene invece abbandonato dalla conoscenza sia di ascolto degli insegnamenti del Buddha, ma anche dalla conoscenza diretta. E questa, diciamo, è la prima parte in cui il Buddha ci dice come possiamo fare per bilanciare questi aspetti negativi. E questo è un modo, ce ne sono cinque di modi che il Buddha ci offre. Il secondo modo è quello di sviluppare, si chiamano iri e ottappa, sono praticamente l'osservazione dei danni che fanno questi stati mentali non salutari e la ripulsa di quello che andiamo facendo. Quindi anche in questo caso è un'applicazione della coscienza, rendendoci conto che quando urliamo e strepitiamo pieni di odio e di rabbia stiamo facendo del male a delle altre persone, stiamo facendo del male a noi stessi. Allora ci si può sviluppare questo senso di disgusto rispetto a questa cosa. Allora in questo modo riusciamo tramite l'osservazione degli effetti degli stati mentali non salutari a qualche modo ad abbandonarli perché non ci piacciono più, non li vogliamo più. Questo sembra una cosa scontata, ma non lo è sempre scontata. Mi è capitato di recente di sentire una persona che diceva con orgoglio che il figlio giocando a calcio prendeva appunto a calci gli altri giocatori e ne parlava con orgoglio. Ecco, osservando in profondità queste cose possiamo abbandonare quel tipo di orgoglio e quindi andare a trovare situazioni che sono più consone per noi, più consone per gli altri, più salutari per tutti quanti. E quello che dobbiamo fare durante questo lavoro è vedere se anche noi non stiamo facendo questa cosa, cioè di cullare, accudire questi stati mentali non salutari, perché è molto facile per la mente giocare e ingannarsi su questi aspetti. Possiamo scambiare il torpore per uno stato di quasi beatitudine. Possiamo scambiare il dubbio come una buona rappresentazione di investigazione quando invece non stiamo investigando assolutamente nulla. Il terzo metodo che il Buddha ci suggerisce invece è quello di spostare l'attenzione. Quando si presenta uno stato mentale non salutare, ad esempio ci viene una forte rabbia verso una persona, il Buddha dice ok, se non riesci a curarlo in un altro modo, sposta l'attenzione, magari non guardare quella persona, non stare a sentire quella persona, magari vatti a fare una passeggiata in giardino, oppure osserva che c'è tutto intorno a quella persona, ci sta un cielo, una terra, che sono cose verso cui non nutriamo né rabbia né avversione. Sembra uno spostamento dell'attenzione, un metodo meno coraggioso, ma in realtà è semplicemente un metodo per prendere le cose mettendole nella giusta luce. E poi possiamo utilizzare il quarto metodo che ci dà il Buddha, che è quello dell'analisi delle ragioni per cui ci sono questi stati, perché siamo arrabbiati verso quella persona. Perché siamo, ad esempio, così attratti dai piaceri sensuali. Allora, andando ad analizzare in profondità, magari anche con l'aiuto della meditazione, possiamo scoprire cose strane, che magari odiamo quella persona perché in realtà vorremmo che ci amasse molto e che invece non troviamo questo amore, quindi questa mancanza di amore diventa per noi una situazione di rabbia e di odio. Possiamo scoprire che i desideri sensuali vanno a coprire delle cose che ci sentiamo vuoti dentro e quindi andiamo a riempire di tutti quanti quegli aspetti sensoriali che ci fanno piacere. Il Buddha nel sutta che abbiamo letto ci diceva di non farsi catturare dai dettagli e dall'aspetto, né dagli occhi né dagli altri sensi, che sembra quasi come dire ma non guardare, non vedere, non annusare, ma in realtà non è così. Il Buddha quello che dice è attento a non cadere nel vortice che si crea quando qualcosa di sensoriale entra nella mente, quindi si sviluppa anche quel senso di attaccamento e poi con tutta quanta la parte di rinascita che nasce subito dopo. Voglio talmente tanto quella cosa che già mi immagino di possedere quella cosa e già faccio di tutto per possederla per davvero. E qui lo spostamento dell'attenzione, dare una maggiore ampiezza alla visione, andare a guardare gli aspetti cogenti, cioè perché c'è questa cosa, possono essere senz'altro d'aiuto. Il quinto metodo che il Buddha ci dà quando non funziona nessun altro è quello di sopprimerla. Per la meditazione c'è in uno dei sutta dove si raccontano un po' questi metodi anche in modi molto, molto coloriti, che è il Vitakka Santana Sutta. Il Buddha dice: quando proprio non puoi fare niente, stai meditando e c'hai questi pensieri non salutari, metti la lingua sul palato e spingi e fatelo passare. Anche questo sembra diciamo un po', potrebbe sembrare una falsa soluzione, ma in realtà ci saranno dei momenti in cui non possiamo fare niente, nient'altro di diverso. C'ho proprio voglia di tirare un pugno a quella persona, non lo devo fare, so che non lo devo fare, almeno è un modo di mantenimento, di contenimento, che poi alla fine ci salvaguarda dagli effetti negativi di quello che potremmo generare dando retta a tutti quanti questi stati mentali non salutari. Quelli salutari fortunatamente sono più piacevoli, quindi il Buddha qua ci rimanda ai cosiddetti sette fattori di illuminazione. I sette fattori di illuminazione sono un po' una gemma preziosa che viene riportata continuamente negli insegnamenti del Buddha. Se andiamo a prendere le due categorie massime di meditazione, che sono la meditazione sul respiro, c'è una sezione specifica sui sette fattori di illuminazione, e così altrettanto quando pratichiamo secondo la parte di Vipassana, la parte di Satipattana, in cui uno degli ultimi, dell'ultima meditazione del Satipattana, sono proprio i sette fattori di illuminazione. E il primo fattore di illuminazione è chiaramente essere consapevoli. L'altro è quello di investigare, come ci ricorda qua il sutta del Buddha, di investigare la parte di conoscenza del mondo, la conoscenza diretta del mondo. È quasi un processo uno dietro un altro. Prima portiamo consapevolezza, poi andiamo a osservare in profondità le cose con l'investigazione, ci mettiamo l'energia, che è il terzo fattore di illuminazione, fino a raggiungere quella che è la gioia. La gioia in questa casa è Piti, una gioia molto forte, una gioia estatica. Perché avendo messo consapevolezza, investigazione ed energia, quasi necessariamente arriva anche alla gioia. E una volta che è arrivata la gioia, poi possiamo rilassarci e trovare quindi il quinto fattore di illuminazione, che è quello del rilassamento. E dal rilassamento nasce la calma concentrata, il samadhi. Il samadhi ci consente di stare finalmente quieti, mettere la mente in condizione tale da approfondire tutto quello che abbiamo bisogno di conoscere, sviluppando in noi pagna, la saggezza completa, fino a raggiungere il settimo fattore di illuminazione, che è quello dell'equanimità, che è quello di saper prendere tutte le cose così come sono, senza volerci aggiungere nulla. Pieni dei quattro assoluti stati incommensurabili, che ci consentono di accudire anche non soltanto noi, ma anche tutti quanti gli altri tramite la gentilezza amorevole, compassione, gioia condivisa e appunto l'equanimità. È chiaro che tutto quanto questo richiede una certa fatica, un certo sforzo, e come tutte le cose su cui bisogna farsi guidare, da un po' come andare in palestra. Non è che possiamo andare in palestra e pensare di sollevare 100 kg il primo giorno, quindi possiamo cominciare a osservare prima le cose più semplici della nostra vita e purificarle in un qualche modo. Riconoscere i momenti di gioia, di consapevolezza che abbiamo, e farli emergere sempre di più, trattarli come quello che sono, dei piccoli gioielli della nostra vita. Se andiamo a leggere delle belle poesie, in particolare ci sono gli haiku che sono molto, molto adatti a questo scopo. Gli haiku sono quelle brevi poesie giapponesi di soltanto 3 versi e quasi tutte, insomma, sono legate a dei momenti di consapevolezza che ci portano degli stati mentali salutari, diciamo delle intuizioni dirette su quello che stiamo facendo. C'è uno che mi piace in modo particolare, che è praticamente detto in modo molto succinto, è notte, lampi, aironi in volo. È notte, non si vede niente, poi arriva un lampo e appena arriva il lampo vediamo che ci sono degli aironi nel cielo che prima erano assolutamente, assolutamente nascosti. Ed è un po' questo il lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo stare lì a osservare il cielo anche se è completamente buio e poi sfruttare quel nientesimo di secondo per cui arriva il lampo per vedere le cose che ci stanno. E se sono dei begli aironi, vedremo i begli aironi. Se sono delle cose brutte, vedremo le cose brutte. Ma quantomeno sappiamo quello che c'è e quindi possiamo regolarci di conseguenza. E possiamo pure scrivere degli haiku, possiamo anche farlo, possiamo anche imparare a scrivere queste brevi poesie in cui magari andiamo a riportare le cose belle, possiamo tenere un diario delle cose belle che ci succedono ogni giorno, delle cose che ci portano vicini ai 7 fattori di illuminazione. Ad esempio, potremmo scrivere: oggi ho analizzato in profondità la mia passione per la pizza. Oggi ho analizzato in profondità i miei dubbi. Oggi ho visto per la prima volta un gatto in un modo diverso, vedendolo non come un addobbo della casa, ad esempio, ma come un essere che, come tutti gli esseri senzienti, non vuole soffrire e vuole essere felice. E tenendo questo diario, man mano scopriamo che si riducono sempre di più gli aspetti non salutari, aumentano sempre di più invece quelli salutari, ed è una bella indicazione per vedere gli aironi in volo. E con questo concludo queste riflessioni sui 4 sforzi. Grazie.